con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana e ad altri spiriti maligni, mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili a aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi, per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della nuova morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi, affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte all'eremo per la conversione, la guarigione interiore e la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando l'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quest'oggi, primo venerdì del mese di ottobre, la Chiesa, che cade quest'anno il 4 di ottobre, celebra la festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Francesco, nato ad Assisi nel 1181-82, quindi 2 anni dopo che era morto Sant'Alberto, morto il 3 ottobre del 1226, battezzato col nome di Giovanni, dopo una gioventù spensierata, usando misericordia verso i lebbrosi, si convertì al Vangelo, nella continua sequela di Cristo mite e umile di cuore. Coi primi compagni iniziò una predicazione itinerante in uno stile di povertà secondo la forma del Santo Vangelo. Al cuore della sua esperienza spirituale si trova lo stupore per l'umiltà di Dio in Cristo, dalla sua nascita nella povertà del presepe fino alla croce e al suo prolungamento nella celebrazione eucaristica. Tentò di portare il Vangelo in terra islamica armato della sola fede, e disposto anche al martirio. Il crescente numero di giovani attratti dal suo stile di vita pose l'esigenza di dare una forma istituzionale al movimento dei frati minori, che trovò compimento nell'approvazione della regola bollata nel 1223 da parte di Papa Onorio III. Affetto da sofferenze fisiche e spirituali, ricevette nella carne i segni della passione, diede voce all'armonia di tutte le creature, unite nella lode di Dio nel celebre cantico di Frate Sole, e sperimentò la perfetta letizia nel totale abbandono in Dio fino alla morte, accolta come sorella. Pio XII lo proclamò patrono d'Italia il 18 giugno del 1939. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci nella tua casa in occasione di questo primo venerdì del mese di ottobre, che per una coincidenza del calendario cade il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Siamo quindi invitati quest'oggi ad onorare il Sacro Cuore di Gesù e contemporaneamente San Francesco, a chiedere a San Francesco la sua intercessione per vivere una relazione di profonda intimità con Gesù come l'ha vissuta lui, e impetrare la sua intercessione per la diffusione del coordinamento di preghiera dei servi della Croce e di Maria, Madre del Mondo Redento. E quindi con cuore veramente riconoscente che vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione liturgica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, nella potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Chiediamo insieme perdono dicendo: Signore, abbi pietà di noi. Se riteniamo le croci una disgrazia e non una grazia, Signore, abbi pietà di noi. Se abbiamo paura della croce, Signore, abbi pietà di noi. Se ci lamentiamo delle situazioni dolorose che sopravvengono nella vita e facciamo fatica ad accettarle in una logica di fede, Signore, abbi pietà di noi. Se subiamo il fascino del mondo invece di essere indifferenti, Signore, abbi pietà di noi. Se abbiamo difficoltà a sacrificarci per il bene materiale e spirituale del prossimo, Signore, abbi pietà di noi. Per ogni atteggiamento di presunzione, di orgoglio, che che in qualche modo diventa un ostacolo all'accoglienza del Regno nella nostra vita. Signore, abbi pietà di noi. Se noi imploriamo sufficientemente Gesù di rivelarci il volto del Padre, Signore, abbi pietà di noi. Se quando siamo affaticati e oppressi cerchiamo il ristoro nei mezzi umani invece di ricorrere al Signore risorto, Signore, abbi pietà di noi. Per ogni atteggiamento di violenza nel pensare, nel parlare e nell'agire, Signore, abbi pietà di noi. Se siamo reticenti ad abbracciare la volontà di Dio qualunque essa sia, Signore, abbi pietà di noi. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda il lavacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i suoi figli sinceramente pentiti. Potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Preghiamo. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo Santo, tu solo Signore, tu solo Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai concesso a San Francesco d'Assisi di essere immagine viva di Cristo povero e umile, fa che camminando sulle sue orme possiamo seguire il tuo Figlio e unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma, sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno vi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Tu sei il Signore, mia parte di eredità.
Tu sei il Signore, mia parte di eredità.
Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
Tu sei il Signore, mia parte di eredità.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Tu sei il Signore, mia parte di eredità.
Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Tu sei il Signore, mia parte di eredità. Alleluia.
Perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Ore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelare. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Cari fratelli e sorelle, cari servi della croce, San Paolo, nella prima lettura tratta dal capitolo sesto della lettera ai Galati, ci ricorda che per il cristiano la croce è titolo di vanto. Che cosa significa? Ci si vanta di qualcosa di bello, di buono, di fondamentalmente positivo. Agli occhi del mondo la croce è un patibolo, è un obbrobrio, è una vergogna. Agli occhi di Dio la croce è vanto, perché è strumento di salvezza. Questo dovrebbe valere per tutti i battezzati, ma a maggior ragione per chi si professa servo della croce. Essere servi della croce significa porsi al servizio della croce, non servirsi della croce. Riconoscere il valore salvifico della croce, la grazia della croce. San Paolo era stato profondamente introdotto dallo Spirito Santo in questo mistero e cerca di spiegarlo ai destinatari della sua lettera, considerando il mistero della croce in relazione al mondo. Dice Paolo: il frutto della croce di Cristo, del suo sacrificio redentore per il credente, per il discepolo, è che il mondo è stato crocifisso, cioè è morto. Il mondo non ha un fascino che attira, non coinvolge più di tanto, non esercita una influenza di condizionamento nella vita del cristiano. Morendo sulla croce, Gesù ha rivelato il valore relativo negativo del mondo, che va inteso come quella realtà umana e spirituale segnata dal peccato, che si oppone a Dio, che pensa non secondo Dio, che di fatto rifiuta e contemporaneamente ostacola l'intervento salvifico di Dio. Ecco, questa realtà mondana per il cristiano dovrebbe essere morta, quasi inesistente, non dovrebbe avere attrattiva. Noi non dovremmo subire alcun condizionamento per i credenti, per i veri credenti. In realtà, voi lo sapete, diciamo, questa posizione così radicale nei confronti del mondo, da chi è vissuta? Forse dalle monache di clausura, forse dai certosini, forse da qualche religioso, da qualche monaco, ma la stragrande maggioranza dei battezzati è condizionata dal mondo, e oggi è condizionata molto più di ieri, perché il mondo entra nella vita delle persone attraverso la televisione, attraverso i giornali, attraverso internet, attraverso i social e via discorrendo. E quindi la persona, ci sono alcuni casi che si contano così, pochi, di persone proprio che si isolano, gli eremiti, ecco, si isolano dal mondo, vanno a vivere su per i monti, magari non senza anche l'ausilio di certi servizi che sembrano indispensabili, come la luce elettrica, come ci sono di queste persone, sono proprio, saranno qualche centinaio, forse 200 in tutta Italia, poi se guardiamo nel mondo ce ne saranno altri. Però queste sono vocazioni speciali, come può essere quella di Sant'Alberto. Ma la gente che vive una relazione di fede, di amore con Dio, dovrebbe prendere le distanze, sapere mantenere un certo spazio, non lasciarsi coinvolgere dal mondo. Questo vale per il singolo cristiano, vale anche per la pastorale della Chiesa, vale anche per la pastorale della Chiesa. Io capisco che un sacerdote secolare non possa fare la vita del monaco, sono pienamente convinto. Ma io vedo, ho letto la vita di tanti preti santi, a cominciare dal santo Curato d'Ars, per dirne una, che erano persone di una vita spirituale straordinaria. Non sono ancora arrivato alla fine, ma mi è capitato fra le mani un libro, una biografia di San Pio X. Sono arrivato che è ancora patriarca di Venezia, ma quest'uomo già da seminarista e poi da vicario parrocchiale, perché è stato fatto vicario parrocchiale, poi da parroco, era un uomo che aveva una vita spirituale profonda e un'energia straordinaria, perché sono casi un po' che voi capite, era vescovo, è stato fatto vescovo di Mantova, si riporta, no? Faceva il vescovo e ha saputo che c'era un prete che era un po' trascurato nella cura dei malati. È venuto a sapere che c'era una persona che aveva chiamato il prete e che il prete gli aveva detto: vengo domani. Lui ha preso, ci è andato l'indomani, così presto che quando è arrivato il prete c'era già il vescovo. Voi capite che poi il prete da quel momento lì è andato subito dai malati. Ecco, ci vuole, ecco, questa era, non erano persone come noi. Chiaro che, ecco, erano uomini di Dio, erano pieni di grazia dello Spirito Santo, però era gente che viveva così profondamente una realtà di fede, di amore nei confronti di Dio. Poi questo, ecco, come San Paolo, no? Ecco, che dice: guai a me se non evangelizzo. Cioè avevano questo fuoco interiore per la salvezza delle anime. per la salvezza delle anime. Allora, noi dobbiamo, non possiamo, come dire, vivere oggi come si viveva 100 anni fa, perché le condizioni sono cambiate. Però certe verità fondamentali, certi atteggiamenti non possono essere, ecco, completamente trascurati. Io sono stato così avvertito, ecco, di una persona che vive in un'altra diocesi e vive un po' fuori mano, se così si può dire, che è andata, ha preso la macchina, è andata con sacrificio, è andato alle 8 in una, non vi dico dove, in una cittadina, in un paese grande, perché c'era l'orario, la messa, perché è il primo venerdì del mese, e si è trovata che il prete non c'era e la messa non si è detta, perché il prete è dovuto andare da un'altra parte. Non muore nessuno, non si dice la messa, anche se è il primo venerdì del mese. Cioè, mi capite? Io non dico che il prete non è andato certo a divertirsi, è andato a fare qualcosa che avrà ritenuto più importante, però più importante della messa, non lo so se c'è qualcosa di più importante. Poi una messa che ti dura dalle 8 alle 8 e mezza, credo che se anche arrivi dove devi arrivare mezz'ora dopo, non morirà nessuno. Poi senza nemmeno avvertire i fedeli, perché evidentemente, ecco, però gente, dobbiamo riflettere su queste cose. Nel contempo però il cristiano, a somiglianza di Cristo, è disposto a morire per la salvezza del mondo. Quello che ha fatto Gesù e che dovremmo fare anche noi. Quindi il mondo è oggetto dell'amore di Dio, che ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto. Quindi da una parte il mondo è oggetto dell'amore di Dio e del cristiano, al punto che il cristiano si deve sacrificare per la salvezza del mondo, a somiglianza di Gesù che è morto sulla croce per la salvezza del mondo. Ma non si deve lasciare condizionare negativamente dallo spirito del mondo. Questo dovrebbe essere propriamente la sensibilità spirituale dei servi della croce. Ecco, i servi della croce dovrebbero vivere questa relazione con il mondo. Come ribadisce San Paolo, quello che conta è l'essere una creatura nuova, incessantemente rigenerata dallo Spirito Santo. Il mistero della croce è una di quelle realtà precluse alla conoscenza dei sapienti e dei dotti. Paolo dirà che è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che credono, che sono piccoli e semplici spiritualmente, è potenza di Dio e sapienza di Dio. Oggi la Chiesa celebra la festa di San Francesco, che incarna in maniera insuperabile questa dimensione dell'essere cristiano, la povertà, la minorità, la semplicità. Francesco è l'uomo della gioia perché ha ricevuto la grazia della presenza la grazia della capacità del cuore, l'abilitazione soprannaturale, interiore, che gli consente di vedere Dio in tutte le cose. Ecco, Francesco lo rivela bene il cantico delle creature. Tutte le cose sono fratelli e sorelle, in quanto sono segni che si vedono, che si toccano, dell'amore creatore di Dio, che ha fatto il cielo, la terra, l'acqua, il fuoco, la vita e la morte. Tutto è un segno che rimanda a Dio. Solo il Padre conosce il Figlio perché lo ha generato dall'eternità. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Gesù si rivolge a tutti, ma in particolare a coloro che sono affaticati e oppressi. Nella società contemporanea molti, potremmo dire la maggioranza delle persone, si trovano in questa situazione. A costoro il Signore rivolge un appello di andare da Lui perché li ristorerà. La condizione per beneficiare del ristoro, che fondamentalmente è opera dello Spirito Santo, è fare la volontà del Padre, qui indicato metaforicamente con l'immagine del giogo. Il giogo è quell'attrezzo ordinariamente di legno che unisce due animali da tiro e consente loro di procedere uniformemente per trainare l'aratro o un altro attrezzo agricolo per la coltivazione della terra. Il giogo di Gesù mette l'uomo nella condizione di procedere al suo passo verso il regno dei cieli, in un atteggiamento di mitezza e di umiltà di cuore, che sono le virtù che rendono l'uomo più somigliante a Gesù in quanto figlio di Dio. Tutta la sua vita è stata vissuta in un atteggiamento di obbedienza e di sottomissione al Padre. Per portare a compimento la sua opera di salvezza a vantaggio degli uomini. L'umiltà e la mitezza di Cristo si rivelano supremamente quando è inchiodato alla croce e non è più in grado di fare nulla se non di amare il Padre e gli uomini, e di abbandonarsi totalmente al Padre, consegnando a Lui il suo spirito. Nelle tue mani consegno il mio spirito. consegnare lo Spirito nelle mani del Padre, consegnando lo Spirito, Gesù consegna anche l'umanità purificata dal suo sangue, dall'offerta sacrificale della sua vita al Padre, perché il suo piano di salvezza giunga a pieno compimento. Gesù affida al Padre il suo Spirito, affida al Padre l'umanità redenta dal suo sangue. Non dimentichiamo però che l'opera della redenzione non si è conclusa nel mistero della passione, morte, risurrezione e ascensione al credo di Gesù, al cielo di Gesù, ma continua nel suo corpo mistico che è la Chiesa, che siamo noi, fino al suo ritorno glorioso alla fine dei tempi. Allora, oggi dobbiamo essere particolarmente grati al Signore perché, diciamo, la parola di Dio era proprio appropriata non solo a comprendere il mistero della vita di Francesco, ma appropriata a comprendere la vocazione dei servi della croce e appropriata a comprendere il mistero del cuore di Gesù, che il cuore di Gesù si presenta, così come ha avuto la rivelazione Santa Margherita Maria Lacocque, come un cuore ferito, è il cuore del crocifisso. È un cuore ferito, è un cuore circondato da una corona di spine, è un cuore che porta sopra una croce. Quindi c'è un cuore che sta simbolicamente a significare l'amore, poi ci sono tre segni, la ferita, le spine e la croce, che ci dicono come questo amore sia rivelato dalla croce e come la croce sia lo strumento attraverso il quale questo amore salvifico di Dio giunge a lui. Allora, voi capite bene che bisogna passare attraverso il mistero della croce. È una cosa tanto evidente e mi stupisce tanto il prendere atto che non si parla mai della croce. Sembra che la croce sia un argomento che è meglio lasciar perdere, è meglio non parlare della croce. E allora alla parola salvifica della croce si sostituiscono parole umane. Parole umane che non salvano, che non salvano. Noi, per così dire, siamo fortunati, dobbiamo rendere grazie a Dio che senza merito nostro abbiamo ancora questa opportunità di cogliere alcune verità che la maggior parte delle persone non prende in considerazione e che sono fondamentali per condurre una vita cristiana. Altrimenti ci illudiamo di vivere da cristiano. Non lo siamo più, non lo siamo più. Anche se facciamo ci diamo da fare. In una logica, diciamo, di servizio, che è giusta, eh? Gesù lo dice nel Vangelo, non sono venuto per servire, per essere servito, ma per servire e dare la mia vita in riscatto per molti. Però questa seconda parte non si dice. Si dice che dobbiamo servire, allora noi dobbiamo occuparci dei poveri, poi occuparci dei malati, però poi in effetti, se andiamo a vedere, non è che ci sia poi questa grande cura. Grande cura. Ecco, nei confronti proprio delle persone che hanno bisogno. E è vero che ci sono persone che hanno bisogno materiale, ci sono. Però non è con, diciamo, il pacco alimentare mensile che risolviamo i problemi della gente. Noi è un modo per mettersi la coscienza a posto, ma non si risolvono i problemi della gente in quella maniera. Ecco, ci sono i centri di ascolto, benissimo, ascoltiamo. Ma poi, quando abbiamo ascoltato, che cosa facciamo? Ecco, paghiamo una bolletta della luce a una persona in difficoltà. È una cosa buona, ma cambiamo la vita di questa persona pagando la bolletta della luce? Forse diamo un briciolo di sollievo, però non è l'amore che salva, non è l'amore che salva. L'amore che salva è l'amore che si sacrifica, è l'amore che coinvolge le persone. Io sono rimasto quest'estate, no? Mi sono dovuto andare una volta giù a Sestri e sono passato davanti al centro d'ascolto dove c'era un bel cartello. Il centro d'ascolto dal 15 luglio al 7 di settembre è chiuso, come se i poveri in quell'arco di tempo lì non avessero fame, non avessero bisogno di essere ascoltati. E chi li ascolta? Chi li ascolta? Allora vedete che noi entriamo non nella logica del Vangelo, entriamo nella logica del mondo. Si fa le ferie, ecco, si fanno le ferie, tutti vanno in ferie. Anche Gesù Cristo va in ferie. Eh no, Gesù Cristo non va in ferie. E voi capite come, allora, ecco, possiamo ognuno trarre le nostre conseguenze. Quindi noi dobbiamo rendere grazie a Dio che attraverso l'ascolto della sua parola, attraverso un po' di preghiera, abbiamo questa capacità che non viene da noi, che è un dono di Dio, di capire un po' più la verità. E abbiamo anche una responsabilità. Capendo di più la verità, abbiamo la responsabilità nei confronti di Dio e nei confronti del nostro prossimo. Noi non possiamo dire, va bene, ecco, ognuno fa quello che vuole. E no, perché se la gente fa quello che vuole va all'inferno. E noi dobbiamo avvertire una persona, guarda, fratello, sorella, che se fai quello che vuoi vai all'inferno. Poi quando noi l'abbiamo avvertita, basta, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Noi cerchiamo di non solo limitarci ad avvertire, cerchiamo di vivere, ecco, nella volontà di Dio. Ecco, vivere nella volontà di Dio. essere nella volontà di Dio. Ecco, io concludo dicendo che questo pomeriggio, facendo la Via Misericordia, ecco, all'inizio particolarmente, ho avuto proprio questa percezione, l'ho detto nella preghiera, dico, io rendo grazie al Signore perché mi sento al posto giusto a fare la cosa giusta. Che poi ci siano quattro persone, ce ne sia una, ce ne sia cento, quello che mi sta a cuore è essere io nel posto giusto a fare la cosa giusta per la gloria di Dio. Poi, questo noi, a questo noi dovremmo tendere, a questo, essere così come il Signore ci vuole, sempre, sempre. Sia lodato Gesù Cristo. Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grazia di vivere questa Eucaristia. Eleviamo a te la nostra umile e fiduciosa preghiera. Padre, sia fatta la tua volontà. Ti vogliamo pregare, o Padre, per l'umanità intera, così travagliata dalle guerre, dall'ingiustizia, dalla sopraffazione, dalla prepotenza, perché gli uomini si rendano conto, soprattutto i potenti, che la loro potenza è molto limitata nel tempo. E poi a un certo punto si muore, tutti, anche i grandi, muoiono. E più uno ha avuto potere, più dovrà rendere conto a Dio del potere che ha avuto. Perché se io ho potere di fare bene, io ho potere di fare male. Allora perché preghiamo? Perché l'umanità, gli uomini, prendano un po' più coscienza della loro limitatezza creaturale. Noi ti preghiamo. Padre, sia fatta la tua volontà. Vogliamo pregare per la Chiesa perché sia madre e maestra nei confronti degli uomini, dei fedeli, ma anche dell'umanità intera, per indicare in Cristo l'unico salvatore del mondo. Padre, sia fatta la tua volontà. Ti vogliamo pregare per tutti coloro che sono stati affascinati dall'ideale di Francesco e si sono consacrati nelle varie famiglie religiose francescane, perché non perdano mai di vista il carisma del loro fondatore. Noi ti preghiamo. Padre, sia fatta la tua volontà. Ti vogliamo pregare, o Padre, per i servi della croce, per questi fratelli e sorelle che hanno aderito a questa proposta spirituale che mira a vivere più intensamente la propria identità di figli di Dio e a intercedere per alcune intenzioni importanti che sono ordinariamente trascurate. Noi ti preghiamo. Amen. parte sia fatta la tua. Vogliamo pregare il Padre perché in questo contesto epocale che noi potremmo chiamare di passaggio, di crisi, di trasformazione dell'umanità, ecco, i cristiani siano aiutati a riscoprire il valore della croce, e a mio giudizio lo si riscopre sia attraverso l'ascolto della parola di Dio, ma soprattutto attraverso la partecipazione dell'Eucaristia, perché l'Eucaristia diventi una catechesi vivente, perché l'Eucaristia sia il momento dell'incontro con Cristo risorto che si dona a noi, che ci dona lo Spirito Santo, che ci coinvolge personalmente nella sua opera di salvezza. Noi ti preghiamo, sia fatta la tua volontà. Accogli, o Padre, la preghiera della tua Chiesa, manifesta nella nostra vita la potenza della tua grazia, donaci la tua pace. Te lo chiediamo in comunione con gli angeli e i santi, confidando nell'intercessione potente di Maria, che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prendiamo ora il nostro fogliettino bianco. Chi non avesse la penna vi viene messa a disposizione. E facciamo le nostre intenzioni. Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, io ti offro e offriamo una persona che a nostro giudizio potrebbe aderire ai servi della croce. Perché se è tua volontà, aderisca ai servi della croce. Poi ti offro una persona che è particolarmente oppressa dal male. Perché sperimenti la potenza della tua liberazione. Poi offriamo il nostro vescovo, ti offro il vescovo Marco perché promuova la pastorale della liberazione. Poi offriamo una persona anziana o malata perché possa fare una buona morte. Ti offro perché possa fare una buona e santa morte. Ecco, ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa come sempre per la raccolta delle intenzioni delle offerte. Prendiamo il nostro cartoncino rosso con l'atto offertoriale. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, e in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. L'offerta di questi doni, o Signore, ci disponga a celebrare degnamente il mistero della croce al quale San Francesco aderì con ardente amore per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei Santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Francesco ci offre un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo, Signore nostro. E noi uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo cantiamo senza fine l'inno della tua lode.
Santo, santo, santo è il Signore, il Signore Dio dell'universo, i cieli.
Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci l'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Francesco, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza. Ti preghiamo secondo le intenzioni di Antonietta, ti preghiamo per la salute di Giovanna e di Isabella. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno tutte le anime del purgatorio e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Consacrazione del coordinamento dei servi della croce di Maria, Madre del mondo redento. O Maria, Madre del mondo redento, noi vogliamo consacrare il coordinamento di preghiera dei servi della croce e di Maria, Madre del mondo redento, e tutti coloro che ne fanno parte e in futuro ne faranno parte, al tuo cuore immacolato, sacratissimo cuore di Gesù, tuo Figlio e nostro Signore, perché questa realtà spirituale possa diffondersi ulteriormente e continuare ad offrire un contributo di preghiera e di sacrificio ordinato a contrastare l'azione dello spirito del male nel mondo, a sostenere spiritualmente quanti sono vittime di condizionamenti occulti o diabolici, tutti i sacerdoti impegnati nel ministero di liberazione, stando per concludere il loro itinerario terreno. Che la fede e la preghiera, animati dalla forza salvifica che scaturisce dalla croce di Cristo e sostenuti dalla tua materna intercessione, portino frutti di santità autentica in tutti coloro che fanno parte di questa realtà spirituale, contribuisca in maniera tangibile alla salvezza del mondo secondo la volontà di Dio per la sua maggiore gloria. Amen. Preghiamo. Per i santi misteri che abbiamo ricevuto, concedi a noi, o Signore, che imitando la carità e il fervore apostolico di San Francesco, gustiamo i frutti del tuo amore e li diffondiamo per la salvezza di ogni uomo. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ricordo che domani, sabato 5 ottobre, è il primo sabato del mese, alle ore 16 preghiamo con Maria per la guarigione spirituale, alle ore 17 la Santa Messa Vigiliare Vespertina per la guarigione spirituale con la benedizione personale. Ora, dopo la benedizione, faremo un breve canto, breve, che ci consente di mettere in stand-by la telecamera per consentire di sparecchiare l'altare e prepararlo per l'adorazione eucaristica. Poi chi può e chi vuole si può fermare per una mezz'oretta di adorazione secondo le intenzioni dei servi della croce. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
Andiamo.